Oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati.
Amen. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht. Amen. Wir loben dich, dass unsere Augen hell gemacht haben.
Grazie che hai rischiarito i nostri occhi, illuminato i nostri occhi. Continua a parlare nella tua parola stamattina, Signore. Parla nei nostri cuori. Grazie per la tua parola. Sì, stiamo per la tua parola, Signore. Grazie che la tua parola è forte, è capace di dividere anima dallo spirito. Guardiamo a te, Signore. Guardiamo a te, il Santo, il Giusto. E ti lodiamo che ti abbiamo, che tu intercedi per noi, che ci correggi. Illumina gli occhi dei nostri cuori. Vogliamo capire ciò che sta sul tuo cuore, Signore. Signore, preghiamo che tu volgi i nostri cuori verso di te. Ti preghiamo di che possiamo pensare ciò che tu pensi. Grazie che abbiamo la tua parola, che è capace di edificarci, che è anche capace di purificare e santificare la tua Chiesa. Continuiamo ad aprirci anche per la tua parola, per essere lavati e purificati nella parola. Ti diamo i nostri cuori affinché tu possa scrivere su di essa. Togli tutto ciò che ostacola di compiere con noi il tuo piano meraviglioso. Signore, noi siamo volenterosi anche di inginocchiarci davanti a te. Continuiamo ad andare avanti nel libro di Esdra. E siamo arrivati a questo capitolo 9.
Daniel, kannst du den Mikrofon einschalten, bitte?
Ah, jetzt. Schalter umgelegt, manchmal leuchtet es trotzdem nicht. Okay, jetzt leuchtet es. Herr Jesus, Amen. Ja, doch. Und ja, es ist sicherlich kein Zufall, dass genau dieses Wort hier am Ende.
Non è per caso che una tale parola sta scritto alla fine del libro di Esdra.
Am Ende vom Buch Nehemia.
E anche nel libro di Nehemia vediamo lo stesso brano. Abbiamo visto nella conferenza d'inverno che il Signore vuole riedificare la sua casa. Ha bisogno di una tale testimonianza sulla terra. Ma la riedificazione, la risurrezione della casa era già terminata con capitolo 6, perché sta scritto che hanno compiuto l'edificazione della casa. Perché questo libro non finisce lì? La casa è stata ricostruita, hanno festeggiato la Pasqua. No, ma ieri abbiamo visto che al Signore non basta la sua casa, ma ha bisogno anche di un sacerdozio santo. La sua testimonianza non basta solo da avere una casa, ma ha bisogno anche di un sacerdozio santo. Il capitolo 7 a 10, con il venire di Esdra, che ha portato la parola nel mezzo del popolo, ha come compito di santificare i sacerdoti e anche il popolo. E questo corrisponde a ciò che il Signore dice in Efesini 5, non vuole solo avere una chiesa, ma si è consacrato per essa, per purificarla, per santificarla attraverso la parola, affinché la chiesa sia gloriosa. Abbiamo bisogno di questa acqua della parola. È molto importante oggigiorno per la Chiesa che noi lasciamo operare il Signore nei nostri cuori per mezzo della parola, perché se non veniamo santificati e purificati non saremmo la sposa tanto amata del Signore. Per la santificazione tutto ciò che è stato mescolato deve essere tolto. E questa è l'astuzia di Satana, è di mescolare le cose del Signore con le cose del mondo. E questo metodo è molto efficace, purtroppo. Se guardiamo gli ultimi millenni, vedi come il popolo di Dio è sempre stato ostacolato di corrispondere veramente al Signore. E anche tra quelli che sono ritornati dalla Babilonia, quelli che hanno visto che il Signore vuole edificare la casa a Gerusalemme, anche tra questi, questa parte del popolo, il nemico è riuscito a mescolare il popolo e a danneggiare la testimonianza. E vediamo qui che ci sono alcuni nel popolo che hanno notato che qualcosa non stava andando bene. Gli anziani sono venuti da Estra e hanno detto: sì, abbiamo un problema. Il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ititi e così via. Hanno notato che c'è un problema, ma cosa hanno fatto? Non erano d'accordo con questo, ma non hanno fatto nulla per cambiare la situazione. E perché non l'hanno fatto? Penso che non è così facile, lo notiamo anche oggigiorno, di trattare questo problema di miscuglio. Chi impedisce all'altro di sposare questa o quell'altra moglie? No, il nostro Re è Dio, dobbiamo ascoltarlo. Ognuno di noi deve prendere la sua propria responsabilità davanti a Dio. E anche Esdra, anche se aveva l'autorità del Re di Persia di giudicare il popolo secondo la legge di Dio, aveva l'autorità di buttare in prigione, di condannare a morte e così via, aveva il diritto di farlo, ma allora il Signore non l'ha fatto, perché nella Chiesa non è il Re di Persia colui che comanda, ma è Dio. E Esdra non si è volto al Re di Persia, ma si è rivolto a Dio per risolvere questo problema. Se noi vogliamo essere fermi per la testimonianza del Signore e se vogliamo andare avanti in fedeltà, dobbiamo sempre volgerci al Signore. Mi è piaciuto molto ieri sera, come l'abbiamo visto. Se vogliamo servire Dio, dobbiamo vederlo come sta seduto sul trono. Non posso servire Dio nella sua casa se il mio sguardo non è indirizzato verso il Signore, che sta seduto alla destra del Padre, sopra ogni potenza e anche sopra ogni cosa che fa il nemico. Lui è capace di preservare la sua testimonianza, lui è capace di santificarci. Il Signore ci deve dare un tale cuore, con ogni problema nella Chiesa, anche con questo problema del miscuglio, dobbiamo rivolgerci al Signore. Esra qui non ha iniziato a decidere che tu non devi sposare la donna moabita e quell'altro deve fare un'altra cosa e così via. No, lui ha pregato. Prima si è pentito lui stesso e si è unito con il peccato, si è autoincluso, ha visto che noi tutti non siamo giusti, non siamo perfetti, è il nostro problema oggigiorno. E questo atteggiamento è meraviglioso, perché così il Signore poteva fare qualcosa e poteva limitare questo problema, perché Estra non ha cercato di fare le cose per conto proprio, per risolvere un problema ma crearne almeno un altro. No, volgiandosi verso il Signore poteva veramente toccare i cuori del popolo. Non è stato solo volta al Signore il cuore di Esra, ma di tutto il popolo poi. Dice che si radunarono presso di me, versetto 4, a causa delle infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Non era così che alcuni hanno detto sì, è giusto, gli altri hanno detto no, è troppo poco severo o troppo severo. No, tutti quelli che hanno amato il Signore, a tutti coloro sono stati illuminati gli occhi e questa unità è stata preservata, perché il Signore ha toccato i loro cuori. Non importa quanto tu vedi le cose, vedi dei problemi, vedi degli sbagli negli altri, ti devi sempre rivolgere al Signore stesso e pregare per poter cambiare la situazione, perché se no rischi di distruggere l'unità nella Chiesa. Perché solo se il Signore può operare, allora c'è la possibilità che i cuori si rivolgano al Signore. Vorrei entrare ancora un po' di più in merito. Cosa significa questo miscuglio, questo matrimonio con gli stranieri? Come lo possiamo comprendere per noi oggi? Noi siamo nel nuovo patto. Non è così che oggigiorno non possiamo più sposarci da un paese all'altro, da un popolo all'altro. Questo non è inteso qui. Leggiamo qualcosa in 2 Corinzi, capitolo 6. È bene di leggere questo passo dal capitolo 2 Corinzi 6, 14 fino al capitolo 7, versetto 1. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fa Cristo e Belial? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Paolo qui parla di un giogo che non è ben equilibrato. Non so se voi tutti capite cos'è un giogo. Oggigiorno non si parla più così tanto di un giogo. Cerco di disegnarlo sulla lavagna. Il giogo era la parte che collegava, per esempio, due mucche che hanno tirato un carro. Il giogo è questa parte che collega. Dunque possiamo dire che è un collegamento tra due parti singole. E sì, il collegamento più intenso, più forte che un uomo può fare è un matrimonio. E perciò è importante di vedere con chi siamo sotto lo stesso giogo. E qui Paolo dice di non mettersi con gli infedeli sotto un giogo che non è per noi. Se abbiamo un tale giogo, allora cosa succede? Noi abbiamo una meta. C'è una meta. E c'è anche una via per arrivare a questa meta, che camminiamo. La prima domanda è: qual è la tua meta? Se tu vuoi decidere se il gioco è uguale, prima di sposarti, devi chiederti cos'è la meta nella mia vita. Cosa sta scritto lassù in alto per te? Ognuno deve darsi una risposta onesta. Quale meta voglio raggiungere? In 2 Corinzi 6, qui viene descritto una meta che Dio ha con noi. Cioè, io voglio abitare e camminare tra di loro. Voglio essere il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Saranno i miei figli e mie figlie, dice il Signore Onnipotente. La meta del Signore è la sua dimora. Se questo è la tua meta, ti devi chiedere: tu hai questa meta, ma il mio compagno di gioco ha pure questa stessa meta? Che la meta che il Signore può dimorare in unità tra di noi, allora questo gioco diventerà un ostacolo per te, diventerà una grande battaglia. Per tutta la tua vita devi combattere che puoi rimanere indirizzato verso questa meta. Per una persona singola è già abbastanza difficile di rimanere indirizzati verso questa meta. Non è così facile, ci sono tante cose che ti possono deviare da questa via, da questa meta. Ma il tuo compagno di gioco cosa fa? Se non ha la stessa meta e dice, beh, perché non andiamo a sinistra o a destra, diventa difficile. Non voglio creare una legge qui, ma voglio solo incoraggiarvi, chiedete e provate, esaminate il vostro cuore e giudicate voi stessi se tutte le relazioni, sia il matrimonio che amicizie e così via, che voi avete, hanno lo scopo di arrivare alla meta o meno. In versetto 16 dice: e che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? C'è un problema in questo mondo e questi sono gli idoli. La gente non conosce Dio, un infedele non conosce Dio, è un problema. Non crede in Lui. E cos'è il risultato se uno non conosce Dio? Ha degli idoli. Lo spazio prenotato per Dio viene riempito da un'altra cosa. Non pensare che la gente oggigiorno non ha dei dèi. Hanno tanti idoli. Per esempio, un Dio molto conosciuto è il Mammone. Tanti in questo mondo servono il Mammone, pensano che sia un idolo meraviglioso, ma è terribile, è ingiusto. E ti devi chiedere, chi è il tuo Dio? Il denaro? Vuoi diventare ricco? Questi idoli sono tutti sono nulli. Il Signore dice che sono nulli.
Lass uns dazu diese Stelle aus Jeremia.
Vogliamo leggere un passo in Geremia 2.
Jeremia war übrigens der Prophet.
Geremia era il profeta che all'epoca che ha vissuto all'epoca della deportazione in Babilonia. Lui ha veramente visto con i propri occhi come il Signore ha giudicato il popolo, ha distrutto il Tempio, ha detto non posso sopportare più ciò che voi fate. Dunque, sono arrivati veramente a un punto molto basso. In Geremia 2, versetto 1 dice: la parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme. Così dice il Signore. Grida alle orecchie di Gerusalemme. Qualcuno ti ha mai gridato nell'orecchio? Io non lo faccio adesso. A me è già stato fatto una volta e era molto, un suono molto molto forte, ma se il Signore ti deve gridare nell'orecchio, allora siamo già arrivati a un punto molto basso. Gridare nell'orecchio lo devi fare con una persona anziana che non sente più. Il Signore qui dice, volgiti via dagli idoli. Se Dio chiama, il popolo non ascolta più, e deve dire, grida alle orecchie, forse mi sentono allora? Così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Sapete lassù questa meta? Non è solo la dimora di Dio, ma è anche la sposa di Cristo. È la stessa cosa. La nuova Gerusalemme è la dimora, ma allo stesso momento è anche la sposa, è la medesima meta. Ma la sposa è meravigliosa perché vedi che non è solo una cosa tecnica. Una casa deve sempre essere in ordine. Non deve mai essere, se tu vieni a casa mia e porti disordine, non lo posso tollerare. Con mia figlia piccola forse sì ancora, perché ancora piccola, ma di solito una casa è molto ordinata, è una cosa tecnica. Ma dalla stessa parte c'è questa sposa piena di amore. E se leggiamo questi versetti qui, si vede che non dice hai sbagliato in questo punto e in quell'altro punto non eri obbediente e così via, ma dice no, l'amore del mio popolo è stato portato in una direzione sbagliata, indirizzate su cose che non hanno valore. E in versetto 3 dice Israele era consacrato al Signore e lì era la primizia della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli. E le calamità piombava su di loro, dice il Signore. Poi versetto 5 dice, così parla il Signore, quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Dice, Israele era consacrato, era santo per il Signore. Se tu ti sei fidanzato con qualcuno e vorresti sposarti, questa persona per te è santa. Questa persona per te è molto importante. E non sei, non vai d'accordo se l'amore di questa persona viene sviata, indirizzata verso un'altra persona. Non hai per caso un problema? Samuel, tu ti sposerai presto? Cosa diresti se qualcuno ti porta via la tua fidanzata? E se la tua fidanzata si incontra non solo con te, ma con un'altra persona ancora e ricevi una chiamata, sì, purtroppo non ho tempo per te oggi perché mi sono già voglio incontrare con un'altra persona. Sarebbe una catastrofe. Ti devi chiedere, è veramente pronta per diventare mia moglie? Se non sa ancora se io sarò lo sposo o forse un altro? Fratelli, se c'è una concorrenza nell'amore per il Signore, come il Signore potrebbe dire questa è la mia sposa? Allora perdiamo questo stato di sposa. E questa è la meta del diavolo. E dobbiamo stare attenti, fare attenzione al nostro cuore. Non significa...
Annalena, richtig? Elena, Entschuldigung. Dass du von ihr erwartest,
questo non significa che tu...
Tag und Nacht nur noch in deiner Nähe ist, mit niemand anderem redet, mit
che Elena non avrà più contatto con un'altra persona e deve stare sempre accanto a Samuel. No, sappiamo che siamo persone libere, che abbiamo i nostri bisogni, ma non deve essere esserci nulla che distrugge questo amore, questa relazione d'amore. E così vale anche per il Signore. Possiamo fare delle cose, ma mai mettere a rischio la nostra relazione d'amore con il Signore. Non abbiamo bisogno di un concetto religioso, questo lo puoi fare, quest'altra cosa non la puoi fare, e così via. No, si tratta di dare spazio nel nostro cuore. Non deve esserci concorrenza nel nostro cuore per il Signore. Se noi amiamo il Signore, allora il Signore ci sotterrà. Lui non è contro la nostra anima, non ti divieta tutte le cose belle. Ma ciò che veramente ferisce il Signore è se noi scambiamo Lui con una cosa piena di vanità. E vogliamo leggere ancora in capitolo 2 di Geremia 9 a 13. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate, mandate a Cedar e osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei? Sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Signore Gesù, qui notiamo quanto è stato ferito il Signore, quanto è stato veramente ferito il suo cuore. In questi giorni un fratello ha detto, Satana ha veramente ingrandito gigantemente la sua offerta in questo mondo. Il Signore è ancora il Signore, è lo stesso ieri, oggi, in eternità. E Satana ha ingrandito enormemente tutta la sua vanità e rimane nulla. Se guardi oggi cosa il nemico ti offre, prima ho parlato di Mammone, tutto, se vai in banca, tutti i soldi che ci sono lì non sono neanche reali, sono solo risparmiati lì nel computer. Ho investito anch'io una volta in queste cose e tutto il denaro che ho investito lì è scomparso, è nulla. In tutto questo mondo virtuale che viene costruito, sembra così bello, ma dietro ci sono 0 e 1, 0 e 1, tutto scritto così, il mondo digitale. Sembra essere così grande, così bello, ma in sostanza non è reale. E se spegni il tuo computer, noti che non è nulla. Hai fatto tante cose nel mondo digitale, hai sperimentato tanto, ma poi quando spegni il computer è nulla, non rimane niente. E la tua vita reale rimane vuota. Il nemico riesce veramente a illuderci perfettamente. E dici, sì, io vado a prendere un'illusione dopo l'altra, ma alla fine cosa ti rimane? Niente. E il Signore chiede, ma voi rincorrete la vanità e lasciate a parte me, la verità? Cosa ti serve? Non serve a nulla. E noi dobbiamo volgerci a colui che è la realtà. Se noi attacchiamo il nostro cuore a lui, fratelli, io non mi sono mai pentito di lui. tutto ciò che ho nella mia vita mi è stato donato dal Signore. È stato fatto di Lui, come sono stato fatto sano. Lui mi ha dato il partner giusto, il partner migliore che potevo cercare, trovare. Si è occupato di tutto. Dal Signore non posso mai dire che è vano. Il mondo pensa che il Signore sia vanità perché non conosce il Signore. Ma noi che conosciamo il Signore dobbiamo dire, ammettere che Lui è tutto e in tutti. Non voglio consacrare il mio cuore alla vanità, ma alla realtà. E Lui ci ha promesso che ci darà tutto. Alla fine erediterai tutto il mondo. Non riuscirai a combattere nel computer e a vincere tutto il mondo, ma ti sarà dato alla fine dei tempi come eredità dal Signore, se tu ti dai al Signore. È una differenza enorme. Il Signore deve veramente illuminare il nostro cuore. Ho ancora un altro peso. C'è una seconda strategia, non solo gli idoli. Leggiamo perciò in Apocalisse 2,14. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Conoscete la storia di Balak e Balaam? Tanti di noi la conosceranno? Era il tempo quando il popolo è passato nel popolo dei Moabiti e Balak era il re dei Moabiti e voleva fare qualcosa contro di loro perché ne aveva paura e ha dato l'ordine a Balaam per voleva portare danno al popolo di Israele, ma il Signore non l'ha lasciato fare, ha potuto solo benedire il popolo. Ma il nemico è molto astuto e alla fine Balaam era un po' deluso di non poter aiutare a Balak e gli ha dato un consiglio: porta le tue figlie, le figlie del tuo popolo, al popolo di Israele e allora vedrai come adoreranno gli idoli e fornicheranno. E questa è la strategia del nemico. Se noi siamo sviati e siamo mescolati con il mondo, allora il Signore deve giudicare, anche se preferirebbe di benedirci, perché noi non andiamo più nella meta diritta, cioè non sulla strada diritta per arrivare alla meta, ma andiamo a destra e a sinistra. Non c'è solo l'idolatria, ma anche la fornicazione. E se guardiamo oggi il mondo, la fornicazione sembra essere così normale, peggio di mai. La fornicazione è così normale che non viene neanche più chiamata fornicazione. Sembra essere strano se ti vuoi santificare, purificare. No, dobbiamo orientarci alla parola del Signore. Vorrei leggere di Primo Tessalonicesi 4, Prima Tessalonicesi 4, a partire dal versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri, che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Questi versetti sono molto chiari e mostrano anche nel punto della fornicazione abbiamo tutti la nostra propria responsabilità. Sapete, alla fine la parola che parla delle opere della carne, la prima cosa che viene detta è la fornicazione. È veramente ciò che attira di più la nostra carne. È il mondo che vive secondo la carne, che non conosce Dio, non è da meravigliarsi che sia pieno di fornicazione. E lo mostrano ovunque oggi. Sei sempre confrontato con queste immagini. Abbiamo veramente bisogno di salvezza e di purificazione, santificazione. Ma non si tratta solo della fornicazione in modo pornografico, ma versetto 6 dice che nessuno opprima il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Si tratta anche della purificazione prima del matrimonio. Se sei già fidanzato con un fratello o con una sorella e ti incontri per vedere, anche in questa fase non dobbiamo andare oltre. E non alla fine notare, sì, non era la persona giusta e ho tolto a un fratello o una sorella, alla persona che è stata messa dal Signore. Paolo qui parla della purezza prima del matrimonio e dice qui in modo forte: il Signore è veramente colui che è un vendicatore in tutte queste cose. Non abbiamo nella chiesa, non c'è una persona che guarda se tutto va in ordine, che controlla le coppie giovani che non sono ancora sposati. No, ognuno di noi ha questa responsabilità. Noi tutti dobbiamo preservare il nostro proprio corpo e dobbiamo avere un timore di Dio, perché Lui è il rivendicatore, e questo l'ho già visto. Se uno non si è preservato, non era una benedizione per il matrimonio dopo. E c'è veramente bisogno di un ravvedimento. E perciò, fratelli, è la nostra propria protezione se impariamo a preservarci. E voglio aggiungere a questo punto, come lo possiamo fare? Signore, ho molto apprezzato che abbiamo lo Spirito.
In Galata 5.
In Galati 5.
Da sagt der Vers Genau, Vers 16.
Versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne. 24, 26 e 25. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito.
Amen. Alleluia.
Amen.
Unser Weg nicht in die Begierde des Fleisches zu fallen ist.
La nostra via per non cadere in questa trappola è di camminare secondo lo Spirito. Camminare secondo lo Spirito ci salva e ci preserva di cadere in questa trappola. Perché non basta solo di volerlo fare, di dire no, non voglio essere così. Anche Paolo ha cercato di vivere in questo modo e in Romani 7 vediamo cos'è il risultato, che ha cercato di farlo ed è caduto. Ma ha scoperto che la chiave per riuscirci è lo Spirito. Lo Spirito ci libera dalla legge del peccato e della morte. E anche nello Spirito possiamo sperimentare che la carne è crocifissa. A Alna avevamo comunione su questo ultimamente. Parliamo spesso della croce di come un oggetto. E ho già provato di dire sì. C'è, sale un desiderio in me e io ho detto sì, adesso prendo la croce. Ma questo non mi poteva salvare, perché la croce è nello Spirito e ciò che ti salva è il volgersi allo Spirito, perché lì c'è il crocifisso. Se ti volgi al Signore, lì hai il crocifisso. Non puoi prendere la croce come oggetto senza Cristo, perché allora ti afferri a una cosa diversa. Nello Spirito ci è stato dato tutto, anche la vittoria sopra la tua carne. Se vogliamo applicare la croce, dobbiamo volgerci allo Spirito. E nelle ultime settimane l'ho fatto di più. Quando è salito un pensiero, a volte c'è un pensiero che ti viene per caso? Signore Gesù, mi sono subito volto al crocifisso, l'ho chiamato, è la via più facile per volgermi al Signore, dire Signore Gesù, e la croce era efficace. Se noi camminiamo secondo lo Spirito, abbiamo crocifisso la carne, e con tutti i desideri contrari della carne. Gloria al Signore, abbiamo una via, anche se il nemico è così forte e cerca di portarci così vicino tutta la sua vanità, noi possiamo veramente preservarci, perché abbiamo abbiamo lo Spirito che ci protegge. E adesso per terminare vorrei ritornare ad Esdra 9. Questa preservazione non è solo per noi stessi, ma è importante anche per tutta la Chiesa. Fratelli, ci siamo consci di ciò che il Signore ha con noi nella Chiesa. Mi piace come Esdra lo vede qui, dice in versetto 8. Capitolo 9, versetto 8, dice: ora per un breve momento il Signore nostro ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo. La Chiesa non è così grande, in alcuni luoghi sono solo pochi fratelli, è come un asilo nel suo santo luogo. Noi siamo tornati su questo luogo, nel luogo giusto, siamo tornati nello Spirito, stiamo per la testimonianza del Signore. Il Signore lo conferma ciò e porta dei credenti direttamente nella Chiesa. Non sottovalutare la Chiesa. Forse non è grande storicamente. Sì, Signore, devi aggiungere ancora, ma è preziosa. Preziosa per il Signore. E Esra era così sconvolto perché vedeva come il nemico cercava di togliere anche questi superstiti dal Signore e ha cercato di distruggere con questa mescolanza con i matrimoni stranieri. Dobbiamo veramente avere un atteggiamento contro il nemico e non dobbiamo lasciarlo dargli spazio. Mi piace qui come il popolo, tutti quanti si sono rivolti, sono ravveduti e sono posti dalla parte del Signore. Hanno detto: non vogliamo essere mescolati, non vogliamo che il nemico riesca a distruggere questa piccola testimonianza e alla fine rimane niente. No, noi stiamo dalla parte del Signore e questo volgersi nel cuore sarà anche premiato dal Signore e Lui preserverà la sua testimonianza e noi tutti oggi dobbiamo veramente metterci dalla sua parte. Amen.